Il tema che tratteremo è vedere e gustare la gloria di Dio. Ci sono due versetti che prenderemo in considerazione che faranno da sfondo, diciamo, a questo. È il Salmo 19, versetto 1, che vi leggo, che poi ritroveremo nelle presentazioni, dove dice che i cieli raccontano la gloria di Dio. I cieli raccontano la gloria di Dio. E un secondo versetto nel Nuovo Testamento, Seconda Corinzi, capitolo 4, versetto 6, dove riprende questo tema e dice: il Dio che disse splenda la luce fra le tenebre è quello che risplende nei nostri cuori per far brillare la luce della conoscenza della gloria di Dio che rifulge nel volto di Gesù Cristo. Sapete, lo scopo ultimo del Signore Gesù nell'incarnazione era proprio questo, di dimostrare, di portare, come dire, onore e gloria a Dio, manifestare attraverso la sua vita la gloria di Dio, la gloria di colui che lo aveva mandato. Ed è questo che ha permesso e ci permette oggi di avere questa libertà, liberi di contemplare la gloria di Dio, ma non fermarci a questo, ma di adorare. Molti di voi, se ho capito bene, ieri hanno fatto questa scampagnata, diciamo, per la raccolta delle castagne. Ebbene, sappiate che quegli alberi di castagno non si trovano lì casualmente. Non è perché un asteroide è caduto e ha fatto nascere un bosco di castagni. Lì c'è la mano di Dio. E voi che avete preso quelle castagne e le avete anche gustate, probabilmente, dovreste sapere che quello prodotto parla della gloria di Dio. Non è la gloria di Dio, ma parla della gloria di Dio. E allora mi chiedo, lo chiedo anche ai ragazzi, se avete colto questo e siete stati attenti nel ringraziare Dio per ciò che vi ha dato di godere, di contemplare, e cioè la gloria di Dio. E allora noi abbiamo questa piena libertà in Dio di contemplare e adorare. L'universo creato non parla che della gloria di Dio. Il bisogno più radicato dell'uomo e il senso più profondo dell'esistenza del cielo e della terra si riassumono in questa realtà, la gloria di Dio. Provate, se riuscite, a contare quante stelle ci sono solo in questa immagine. E questa è solo, per, come dire, una piccola immagine della Via Lattea, dove miliardi di stelle sono presenti e parlano della gloria di Dio. Il salmista dice: i cieli raccontano. Cioè non stanno lì indifferenti, stanno raccontando la gloria di Dio. Ma noi riusciamo ad ascoltare questa voce di Dio attraverso i cieli? L'universo fu creato proprio per manifestare la gloria di Dio e perché noi potessimo gustarla. E sapete, fratelli, sorelle, amici, nulla è mai abbastanza per rendere ragione alla gloria di Dio. Ed è per questo il motivo, questo è il motivo per cui, diciamo, il mondo è nel caos, quello che faceva riferimento Andrea poco fa, quello che i nostri occhi possono vedere giornalmente in TV o via internet, di quello che sta accadendo nel mondo. E la ragione è perché abbiamo scambiato la gloria di Dio con altre cose. Paolo, nella lettera ai Romani, capitolo 1, versetto 23, dice proprio questo, che gli uomini hanno scambiato, come dire, le cose create con Dio, invece di dare la gloria a Dio. I cieli raccontano la gloria di Dio. Ecco perché l'intero universo esiste. Esiste solo per la gloria di Dio. Forse qualcuno potrà ritenere che questo Dio è troppo presuntuoso, troppo, come dire, orgoglioso, vanitoso. Vedete, non è così, perché questo Dio che possiamo definire tale è colui che si è rivelato e ci ha dato la possibilità di godere di questa, della sua creazione. Non è uno che trattiene per sé, lo ha dato a noi, perché ne facessimo un sano e buono uso, che ci aiutasse a vivere al meglio in questa terra che ci ha donato. Un po' questo ieri si ricordava anche agli adolescenti. Il telescopio spaziale Hubble rimanda indietro, che questo orbita, diciamo, a migliaia di chilometri sopra di noi, che noi non vediamo, rimanda indietro nelle centrali di ricezione immagini a infrarossi di galassie esistenti forse 12 miliardi di anni luce. E vuol dire questo, 12 miliardi di volte 10.000 miliardi di chilometri. Io non so, non ho idea di quanto si allunga questa distanza. Eppure, Dio ha il controllo di questi, di questo. E tutte quelle stelle, quelle appunto che questo telescopio ci rimandano, appartengono al creato di Dio, che parlano della gloria di Dio. E anche all'interno della nostra Via Lattea, come abbiamo detto, ci sono delle stelle al di là di ogni possibile immaginazione, come questa stella Eta Carinae. Guardate quante, pensate, non sapevo, questa stella che è a miliardi di anni luce da noi è 5 milioni di volte più luminosa del Sole. E noi non percepiamo, non ci acceca guardarla perché è talmente lontana da noi che non c'è possibile vederla. Ma immaginiamo, c'è 5 milioni di volte più luminosa del Sole. E anche questa parla della gloria di Dio. Voi capite che la teoria del Big Bang non è sostenibile per nessuna ragione. Questo pianeta, questo asteroide che cade sulla Terra, o cade non si sa dove, e poi crea tutto questo. È veramente una teoria assurda, insostenibile. E talvolta ci si inganna a fronte di una tale immensità sull'apparenza così piccola dell'uomo, perché in fondo siamo piccoli di fronte a tutto questo. Lo fa sembrare infinitamente piccolo, ma il senso di questa magnificenza non riguarda in primo luogo l'uomo, non riguarda me, non riguarda te, riguarda Dio. I cieli raccontano la gloria di Dio, dice la scrittura. E allora la ragione di tanto spazio sprecato, qualcuno potrebbe dire, per un universo destinato ad ospitare questo piccolo pulviscolo di umanità, è quella invece di sottolineare la gloria del nostro Creatore e non la gloria degli uomini. Ci sono stelle che vengono nominate, che vengono chiamate dagli uomini perché la persona che l'ha scoperta gli ha dato un nome, a volte corrisponde a se stesso. E quindi in qualche maniera chi fa questa scoperta, e sottolineo, fa una scoperta, non crea nulla, però si riorganisce di aver fatto qualche cosa, di aver dato un contributo, se volete, all'umanità e che il suo nome è scritto là nel firmamento. Ma per noi, se siamo in grado di guardare al di là di noi stessi, vediamo la gloria di Dio. Levate gli occhi in alto e guardate. Levate gli occhi in alto e guardate. Chi ha creato queste cose? Egli le fa uscire e conta il loro esercito. A che ora escono le stelle? Sul tramonto iniziamo a vederne qualcuna, quelle più luminose, più vicine a noi. E se saliamo in cima ad un monte dove non c'è alcun inquinamento luminoso, noi possiamo contemplare così miriadi di stelle. Notate che qui ci viene detto che il Signore le chiama tutte per nome, per la grandezza del suo potere e per la potenza della sua forza. Non ne manca una. A noi sfuggono, agli esperti sfuggono molte stelle. Il Signore le conosce tutte. Dio le sa. Ed è Lui che, come dice la Scrittura, le fa cadere, così come cadono i nostri capelli, così come muoiono i passerotti e quant'altro. Il bisogno più radicato nel cuore umano è conoscere e gioire della gloria di Dio. E questa è la nostra ambizione, fratelli, sorelle, amici. O vogliamo semplicemente godere di ciò che il Signore ci dà, ma senza gioire della gloria di Dio che tutto questo ci dà? La Scrittura ci dice che noi siamo stati fatti per questo, siamo stati convocati dal Signore per questo. Fa venire i miei figli da lontano, le mie figlie dall'estremità della terra, che io ho creati per la mia gloria, dice il Signore. Il Signore non ti ha creato perché tu potessi inorgoglirti di essere bello, di essere bella, di essere alto, di essere basso, di avere gli occhi azzurri, perché so io, di avere i capelli o non averli. Il Signore ti ha creato per la sua gloria. Ci ha creati per la sua gloria. E invece noi siamo costantemente alla ricerca di gloria, siamo costantemente alla ricerca di approvazione da parte degli altri per poter fare qualcosa. In qualsiasi settore, non parlo semplicemente dell'ambito della Chiesa. Però succede che all'interno della Chiesa, se non abbiamo la mano che ci tocca la spalla e ci dice ben fatto, la prossima volta siamo pronti a dire ma nessuno mi ha apprezzato. O se abbiamo il fratello o la sorella che ci viene e ci fa una correzione con amore, ci fa capire che forse la prossima volta non faccio più. Il Signore ti ha convocato, ti ha chiamato perché tu dia gloria a Lui, per contemplare la sua gloria. Lui ti ha chiamato perché tu sii la sua gloria. E allora noi abbiamo il privilegio di vederla questa gloria, di gustarla, di manifestarla. Per questa ragione esistiamo. Gli ineguagliabili e inimmaginabili contorni dell'universo creato sono, come dire, una parabola delle inesauribili ricchezze della sua gloria. È un po' come se l'occhio fisico dicesse all'occhio spirituale: non ciò che vedi, ma colui che ne è il creatore, è il desiderio del tuo animo. L'Apostolo Paolo disse: ci gloriamo nella speranza della gloria di Dio, Romani 5:2. O ancora più precisamente disse che siamo stati prima preparati per la gloria di Dio. E questo prima ci rimanda a prima della creazione, ci rimanda all'eternità di Dio, a questo progetto splendido di dare vita a tutto quello che noi possiamo oggi contemplare, e soprattutto alla chiamata della grazia in Cristo, prima della fondazione del mondo. E quindi è per questo che siamo stati creati, perché Egli possa far conoscere la ricchezza della sua gloria anche attraverso noi, che siamo dei vasi di misericordia, semplici vasi che forse possiamo contenere una piccola piantina, un piccolo alberetto, ma che possiamo manifestare ad altri la gloria di Dio. E non dire: ma guarda che bel vaso che sono, ma guarda che bella pianticella che sono. Posso anche dirlo, ma rimandare questo al fatto che Dio mi ha fatto così, Dio mi ha fatta così. L'impulso di ogni cuore umano è un impulso verso questa realtà, ma noi spesso lo soffochiamo e non ci curiamo di conoscere Dio. Romani 1,28. Così l'intera creazione precipita nel caos, anzi è precipitata nel caos. E l'esempio più vistoso di tutto questo nella Bibbia è il disordine della nostra vita sessuale. Paolo ci dice che alla radice della risolutezza omosessuale, ma anche eterosessuale, tipica delle nostre relazioni, la causa ultima è il fatto di aver scambiato appunto la gloria di Dio con le altre cose. Dice Paolo: le loro donne hanno cambiato l'uso naturale in quello che è contro natura. E similmente anche gli uomini, lasciando il rapporto naturale con la donna, si sono infiammati nella loro libidine gli uni per gli altri. Romani 1, 26-27. E allora se scambiamo la gloria di Dio con cose meno nobili, senza arrivare a questo eccesso, Dio ci lascia in balia di quelle parabole viventi di depravazione, di quelle aberrazioni di cui ne siamo la causa, che sono il riflesso appunto della nostra miseria e che rimandano al peccato di Adamo ed Eva, di cui siamo purtroppo ereditari. Ma c'è la speranza, il Signore non ci vuole in quelle condizioni, ed è per questo che la Scrittura ci parla in questi termini. Allora il punto è questo: siamo stati fatti per conoscere e far tesoro della gloria di Dio sopra ogni cosa. E quando invece scambiamo il tesoro con delle immagini, scambiamo le perle con delle false perle, tutto precipita nel caos. Immaginate di acquistare una perla di gran valore in un'oreficeria e dove siete disposti a investire proprio per quella perla così che vi piace un capitale, e poi dopo averla acquistata essere contenti di farla vedere ad altri, di farla analizzare ad altri, fino a che aggiunge nelle mani di un esperto e che vi dice: è una perla falsa, sei stato ingannato, sei stato ingannato. E questa è la tentazione di Satana, che è alle nostre spalle, che è al nostro fianco e che è vicino a noi, i nostri banchi di scuola, le nostre amicizie, che ci dicono: questa è la perla, è il meglio che tu possa avere. Che depressione deve avere quella persona che dopo aver speso un patrimonio per quella perla e si rende conto di avere della spazzatura. Il sole della gloria di Dio è stato fatto per risplendere al centro del sistema solare della nostra intera esistenza. E quando questo avviene, tutti i pianeti della nostra vita si mantengono nella loro propria orbita, quindi che c'è quel sano equilibrio. Ma quando il sole della giustizia di Dio, della gloria di Dio viene rimosso dalla nostra vita, tutto prende a vagare per conto proprio. Immaginate che se quelle costellazioni che abbiamo visto si muovessero ognuno per conto proprio, senza che quel controllo di Dio, noi saremmo continuamente bombardati da pianeti, da asteroidi e non so da quant'altro sulla Terra, perché il caos, la confusione avrebbe preso il controllo. E allora ci dice la scrittura che la guarigione dell'anima parte dal ripristino della gloria di Dio nella nostra vita. Se Dio non è al primo posto nella mia vita, nella tua vita, fratello, sorella, amico, allora tu vivi nel caos, a tutti i livelli. La guarigione dell'anima parte quindi dal ripristino della gloria di Dio nella nostra vita. E allora quando questo avviene, c'è questo riordino della nostra vita e tutto torna a ruotare, diciamo, nella giusta gravità intorno a noi. Abbiamo tutti fame della gloria di Dio o della nostra gloria? Vedete, nessuno si reca nel Grand Canyon o sul Grand Canyon per incentivare la propria autostima. Perché ci andiamo? Io non ci sono mai andato, ma oggi Google vi permette di andarci direttamente, vederlo dall'alto. Ci andiamo perché c'è un potere di guarigione più grande per l'anima nell'ammirare lo splendore panoramico di quanto invece non ve ne sia nell'osservare solo se stesso. Che cosa potrebbe esservi di più ridicolo in un vasto e glorioso universo come il nostro, di un essere umano, questo pulviscolo di terra, che guardarsi allo specchio e, come dire, ammirare orgogliosamente solo se stesso? Se noi non siamo in grado di vedere, fratello e sorella, la gloria di Dio nel vissuto quotidiano, noi siamo come quelle persone che si guardano allo specchio e vedono solo se stessi, pensano solo ed esclusivamente a se stessi, all'affermazione di se stessi, e la gloria di Dio non rispecchia. E questo purtroppo è la realtà, come dire, è la religione moderna. Ognuno pone al centro dell'universo se stesso. Ma il Vangelo cristiano non è questo. Nelle tenebre di una insignificante autoreferenzialità ha brillato la luce del Vangelo della gloria di Cristo, che è l'immagine di Dio. Questa foto che vedete qui è una foto che ho scattato ieri mattina alle 7:30 sulla spiaggia di Rimini. Sembra un incendio nel cielo ed è semplicemente una, come dire, un'apertura di nuvole dove il sole che sta sorgendo ha emanato la sua luce. Ovviamente la foto scattata col cellulare non è che dà il senso della, ma era straordinario, vi dico, veramente straordinario vedere come, ecco, questo sole che brilla potesse creare questa bella immagine. E per me era un modo per celebrare il Signore anche per la giornata, oltre che per la bellezza di quello che ha creato, perché il Dio che disse splenda la luce fra le tenebre è quello, è lo stesso che risplende nei nostri cuori per far brillare la luce della conoscenza della gloria di Dio che rifugge nel volto di Gesù Cristo. Abbiamo detto all'inizio che lo scopo ultimo di Cristo è manifestare la gloria del Padre. E noi se non guardiamo a Cristo non possiamo vedere la gloria del Padre. Gesù diceva ai discepoli: chi ha visto me ha visto il Padre. E nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. E allora se nella tua vita non c'è Cristo, anche se ti dici un cristiano o una cristiana, tu non puoi accedere a Dio. E diffidate da chi vi dice che Cristo oggi non c'è più, è morto, è stato crocifisso. Chi l'ha visto? Alzate gli occhi al cielo e vedete che Cristo è risorto. Perché se Cristo non fosse risorto, il mondo stesso sarebbe finito. Voi siete nel mondo di Dio, nel mondo di Cristo. Noi siamo nel mondo di Cristo per contemplare la sua gloria, per poterla veramente godere e adorare. Allora il tema cristiano del Vangelo non sono io, non sei tu, non siamo noi, ma è la gloria di Dio. E quando in qualche misura mi riguarda, ci riguarda, non ha tanto a che fare con il mio essere tenuto in gran conto da Dio, che è comunque una cosa che Dio fa, ma col fatto che Dio, nella sua misericordia, mi rende capace di godere il privilegio di tenere in gran conto Lui per l'eternità. Quale fu il più grande atto d'amore che potei compiere nei nostri confronti? Quale fu il privilegio supremo del Vangelo, o l'epilogo, il bene supremo dell'Evangelo? È forse la redenzione? È forse il perdono? È forse la giustificazione? Forse la riconciliazione, l'adozione? Ebbene, non sono tutte queste cose straordinarie meraviglie di Dio, ma dei semplici mezzi che mirano a qualche cosa di più grande, a qualche cosa di definitivo, a qualche cosa che Gesù chiese a suo Padre di donarci. Padre, io voglio che dove sono io siano anche quelli che tu mi hai dati, affinché vedano la mia gloria che tu mi hai dato. Quando noi contempliamo Dio e la sua gloria, contempliamo la gloria di Cristo. E quando contempliamo Cristo, contempliamo la gloria di Dio. Non possiamo scinderle. E il Signore Gesù ha voluto questo per me, per te, per noi. Il Vangelo cristiano è il Vangelo della gloria di Cristo, in quanto il suo scopo ultimo è che vediamo, gustiamo, manifestiamo la gloria di Cristo. Perché tutto questo non è nulla di meno della gloria di Dio. Egli è lo splendore della sua gloria, è l'impronta della sua essenza, Ebrei 1.3. Perché l'immagine del Dio invisibile, Colossesi 1.15, è questa. Quando la luce dell'Evangelo risplende nei nostri cuori, essa è la luce della conoscenza e della gloria di Dio che rifugge, come abbiamo detto, nel volto di Cristo. E quando noi ci gloriamo nella speranza della gloria di Dio, tale speranza è basata semplicemente sul grande Dio e Salvatore Gesù Cristo. La gloria di Cristo è la gloria di Dio. E Cristo ha mirato solamente a questo, alla gloria del Padre. Può sembrare paradossale che Cristo non ha fatto nulla per te perché tu ti gloriassi. E Cristo ha fatto tutto ed esclusivamente per la sua gloria e per la gloria del Padre. E per fare questo ha dato la sua vita per te. E Questo dovrebbe farti riflettere profondamente sulla tua relazione con Cristo, per il posto che ti ha assegnato nel suo creato. In un certo senso, quando Cristo si incarnò, rinunciò alla gloria di Dio. Ricordate Giovanni 17,5 dice: ora o Padre, che doveva ancora dare se stesso alla croce, ora o Padre, glorificami tu presso di te della gloria che avevo presso di te prima che il mondo esistesse. Ma in un altro senso, proprio nella sua incarnazione, Cristo manifestò la gloria di Dio. E Giovanni ci riporta questo: e la parola è diventata carne e ha abitato per un tempo fra noi, piena di grazia e di verità, e noi abbiamo contemplata la sua gloria, gloria come d'unigenito dal Padre. Perciò nel Vangelo noi vediamo e gustiamo la gloria di Dio che rifugge nel volto di Cristo, secondo Corinzi 4,6. Ed è questo tipo di vedere a guarire le nostre vite devastate. Se non siamo in grado di vedere la gloria di Dio e di vederla per le nostre vite sono un disastro, sono devastate, anche se nell'apparenza non lo vogliamo far credere. Paolo sempre deve dire: noi tutti, a viso scoperto, contempliamo come in uno specchio la gloria del nostro Signore, per essere trasformati a sua stessa immagine, di gloria in gloria, secondo l'azione del Signore, che è lo Spirito. Queste piccole immagini ci aiutano a contemplare veramente la bellezza della creazione di Dio, che ci parla della sua gloria. E allora, se questo è chiaro, noi non possiamo limitarci alle due prime slide del cielo, dell'universo. Dobbiamo inchinare i nostri capi, le nostre vite e adorare.